Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Abbiamo qui a parlare di papi e antipapi un'eminenza, lo dico apposta perché sa di cardinale, Tommaso Di Carpegna Falconieri. Eccolo qua.
Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Ecco, ti ci vedo come cardinale magari del Settecento, una cosa del genere, come
con un pizzetto.
Senti un po', ma questa storia che secondo alcuni Bergoglio è l'antipapa e Ratzinger è il papa, ti convince?
Allora, una questione del genere non ha nulla a che vedere con gli antipapi storici di cui parleremo, credo, nel corso della nostra conversazione. Sì, sì. Ovviamente c'è chi può credere quello che ritiene, insomma, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Si sa che ci sono alcuni che ritengono che l'abdicazione, la rinuncia di Benedetto XVI non sia valida, e di conseguenza il Papa legittimo è rimasto Benedetto XVI e quindi il suo successore non è legittimo. Diciamo così, per quello che riguarda me, io mi occupo di antipapi medievali.
Sì.
Ecco, c'è una differenza sostanziale, ovvero gli antipapi medievali sono personaggi di enorme importanza politica, che hanno dietro di sé degli interi regni e molto spesso l'impero, mentre invece una situazione come quella attuale, quella contemporanea, diciamo, o ha opinioni personali, no? O rispecchia opinioni personali, quindi che ognuno può svolgere nel privato, oppure, insomma, è molto più vicino a un discorso settario che non a un discorso politico contemporaneo. Intendo dire che non esiste nessuna posizione politica ufficiale, nessuna nazione che riconosce la non legittimità di Papa Bergoglio. E questa è una bella differenza.
Eh sì, è una bella differenza. Senti, che cosa intendiamo nel Medioevo, ma poi anche in parte secondo l'Apocalisse, con antipapa?
Un antipapa, come possiamo definirlo? Ce ne siamo anche occupati piuttosto di recente in una trasmissione della RAI con Paolo Mieli.
Bellissima, tra l'altro, bellissima.
Lì abbiamo abbastanza sviscerato il discorso. Cioè, un antipapa, la parola antipapa è una parola oppositiva, anti, contro. In tedesco è Gegenpapst, contro papa. Quindi tu per avere un antipapa devi avere sempre una contrapposizione. C'è un papa e c'è qualcun altro che si oppone a questo papa. Chi è legittimo fra i due? Questo è il vero problema. L'antipapa nel Medioevo è chiamato anche antipapa, ma può essere chiamato, che so, strumento del diavolo, se non diavolo stesso, eresiarca molto spesso, cioè capo di un'eresia. Sostanzialmente è qualcuno che si oppone a un altro che viene ritenuto il papa legittimo. Ovviamente il problema si pone nel momento in cui entrambi i papi, o possono essere anche più di due in certi momenti, entrambi i papi si considerano papi legittimi, chiaramente. Quindi in realtà tu hai nello stesso tempo, nella storia, due papi che si contendono il soglio pontificio, ovvero due antipapi, entrambi uno contro l'altro, no? È come dire due nemici fra loro, ognuno è nemico dell'altro, quindi ognuno è antipapa rispetto all'altro. Il problema è abbastanza spinoso, non è così elementare, non è che tu puoi dire esiste un papa automaticamente legittimo e un antipapa che automaticamente è illegittimo. Nel fluire della storia le cose sono estremamente più complesse.
Ho capito. Bene, volevo far vedere, a proposito, prima della trasmissione di Paolo Mieri, vedendo la trasmissione di Paolo Mieri, io uno dei libri, in realtà in quattro volumi, che sono stati consigliati è questo. La Grande Enciclopedia dei Papi, ed è un libro fantastico. Fantastico. Se volete andare a guardarvi le curiosità di tutti o quasi i papi, specialmente quelli medievali, che sono quelli più succulenti in qualche maniera. Fate un investimento, è un librone, d'accordo, costa, ma ne vale veramente la pena, tanto, è un investimento.
Beh, sicuramente è un'opera importante. L'Enciclopedia dei Papi è della Treccani. Uh-huh. Fu fatta, ricordo, in occasione del giubileo del 2000, uh-huh, ed è veramente un'opera collettiva molto molto importante. Sono tutti biografati uno dietro l'altro i papi, e lì per esempio il discorso degli antipapi entra bene perché sono biografati anche tutti gli antipapi.
Sono tutti gli antipapi, infatti il primo volume, tanto per dire, finisce con un antipapa.
Sì, se non sbaglio, Anastasio Bibliotecario.
Sì.
Anastasio Bibliotecario, che è un grande personaggio del IX secolo.
Parliamone un po', perché di solito si dice Giovanni XXIII, Clemente VI.
Giovanni XXIII è stato un papa del XIV, che appunto è curioso, no? È talmente antipapa che poi il nome di Giovanni non è stato più ripetuto fino a un altro Giovanni XXIII del secolo scorso. Però considerate, appunto, sempre per tornare all'importanza di questi personaggi, Giovanni XXIII ha una sepoltura solenne nel Battistero di Firenze, quindi non è Giovanni XXIII, non il papa del XX secolo.
Non Papa Roncalli.
Ha una sepoltura solenne, nel senso che è stato considerato assolutamente un papa legittimo per molto tempo. Lo stesso Anastasio Bibliotecario, che abbiamo evocato prima, sì, è un uomo che alla fine, sostanzialmente, la differenza vera è che è soccombente, che ha perso. Questo è un antipapa alla fine, eh? È un altro papa che si è trovato alla fine di tutta la sua vicenda politica a perdere rispetto a quello che poi è stato considerato il papa legittimo. Ma voglio dire, su Anastasio Bibliotecario, per esempio, c'è uno studio bellissimo del mio maestro Girolamo Arnaldi, che dedica molta attenzione proprio a questo personaggio, tra l'altro, per esempio, perché era considerato, ed è stato considerato per molto tempo, l'autore del Liber Pontificalis, quindi l'autore di tutte le biografie dei pontefici. Cosa che non è del tutto vera, ma insomma, comunque è un personaggio importantissimo dal punto di vista intellettuale. Per esempio, era uno fra i pochi che conoscevano ancora il greco, mm-hmm, nella Roma del tardo IX secolo. Per ognuno di questi personaggi ci sono storie da raccontare, estremamente interessanti. Tengo a sottolineare il concetto di fondo, cioè che non ci sono automatismi dal punto di vista del giudizio. La storia, mm-hmm, la storia va compresa, come diceva un altro grandissimo, no? Che era Mark Bloch. Lo storico non giudica, lo storico comprende, dunque deve avere di fronte a sé il quadro e su quello, diciamo, esprimere quella che è una sua analisi che porti alla comprensione, cioè prendere insieme le cose. Per esempio, no? Uno è portato a dire, un antipapa è semplicemente un papa che non è stato eletto in maniera canonica, no? Quindi che non ha seguito le procedure ufficiali. Ma questo non è vero, perché molto spesso succede che anche papi successivamente considerati legittimi in realtà siano stati eletti con procedure non canoniche. Più famoso fra tutti è Gregorio VII. Gregorio VII è un grandissimo papa e nessuno può dire il contrario, però è stato eletto con procedure non canoniche, cioè non seguendo la procedura che era stata innovata nel 1059, ma usando la vecchia, il vecchio sistema con l'acclamazione da parte del popolo romano, che era importantissima. E ci sono papi, antipapi, che sono stati coloro che hanno veramente regnato a Roma per diverso tempo, mentre magari invece quello che poi alla fine della storia è risultato il vincitore stava lontano, era scappato. Lo stesso Gregorio VII, visto che abbiamo fatto questo esempio, è morto a Salerno. È morto a Salerno, vuol dire che era esule, e se era esule vuol dire che l'altro papa, che era Clemente III, stava a Roma. Attenzione, Clemente III non è una marionetta, è questo che voglio dire. Clemente III era stato cancelliere dell'impero, era stato arcivescovo di Ravenna, cioè personaggi enormi.
Comunque possiamo dire due papi, non un papa e un antipapa, potremmo dire così.
Esatto. Questo è il concetto che bisogna far passare. Sono due papi. Non so se abbiamo mai parlato di quest'altro libro che ho scritto, che si chiama Nel labirinto del passato, 10 modi di riscrivere la storia. Lì io mi sono occupato anche della questione degli antipapi, perché quando tu osservi il fatto storico, è un po' come dire, ti devi calare nel presente di tanto tempo fa, in quel presente storico, e allora ti accorgerai che non c'è automaticamente uno buono e uno cattivo, un vincitore e un perdente, un papa e un antipapa. Ci sono due papi contrapposti che stanno combattendo la loro battaglia, no? Nel loro presente. Ognuno dei due ha possibilità di vincere. Se volete vedere, diciamo, resa cinematograficamente questa scena, potete vedere una sequenza bellissima di Brancaleone alle crociate, dove c'è il santo colombino che sta sopra una colonna, fa lo stilita, che tra l'altro è Gigi Proietti, sotto di lui arrivano da una parte Gregorio VII, molto bello, con la barba bianca, no? Il papa buono, e dall'altra parte invece Clemente III, che è l'antipapa, cioè il papa cattivo, che è colui che deve perdere, e poi c'è un'ordalia, c'è un giudizio divino, bellissimo, esilarante, con Gaspar che deve camminare, no? Con Brancaleone che deve camminare sulle braccia ardenti. Però se noi firmiamo il fotogramma, no, di quel momento...
È stato il momento della sequenza del film, se non sbaglio, in cui gridavano viva lo vero Papa, no?
Certo, viva lo vero Papa, viva lo Papa vero.
Viva lo Papa vero, sì.
Tra l'altro si ritrova anche come pillola su YouTube, quindi si può rivedere molto facilmente. Però è questo che voglio dire, cioè tu ti trovi in una situazione che è il presente storico di allora e non sai chi vincerà. Non è detto affatto che vincerà quello che, diciamo, aveva tutte le carte in regola. Non è sempre così. Ci sono casi evidenti in cui, per esempio, coloro che erano stati riconosciuti come papi legittimi poi in realtà sono stati deposti. È arrivato a un certo momento a Roma l'imperatore Enrico III, ha fatto piazza pulita, no, al Concilio di Sutri, ha deposto i due papi che si contendevano il trono e ne ha imposto un altro, un terzo papa, con la forza delle armi dell'imperatore, che certamente non è il conclave o una forza legittima, ma quello poi è stato riconosciuto il papa legittimo. Oppure un altro esempio, alla fine del 300, quando c'è stato il grande scisma, quindi ci sono stati consecutivamente una serie di papi di quella che si chiama l'obbedienza romana e una serie di papi di quella che si chiama l'obbedienza avignonese, no? Beh, mezza Europa stava da una parte, mezza Europa stava dall'altra. A un certo momento hanno cercato di, diciamo, far la pace, eleggendo un ennesimo papa nel Concilio di Pisa nel 1409, quindi tutti più o meno si sono trovati d'accordo. Dopodiché quel papa che era stato eletto dalla maggioranza è stato anche questo disconosciuto, e finalmente è arrivato Martino V, che ha messo tutto, Martino V Colonna, che ha messo pace su tutto quanto. Però è per dire che non è chiaro in quel momento, veramente esagitato e confuso, se fosse papa legittimo il papa che stava a Roma, il Papa che stava ad Avignone o il Papa che era stato eletto dal Concilio di Pisa. È molto difficile la questione. Per esempio, il Papa Pisano si chiamava Alessandro V e guarda un po', alla fine del secolo, no, nel XV secolo, è stato eletto Papa un altro che si è chiamato Alessandro VI, grande Papa Borgia. E beh, perché sì. Si chiamava Sesto perché riconosceva il V come Papa legittimo. Mm-hmm. Quindi attenzione a dare giudizi definitivi, a dare giudizi che non sono storici, ma sono giudizi ideologici, sono giudizi politici.
Appunto, abbiamo citato Giovanni XXIII e Clemente. Ce le racconti un po' le loro vicende?
Clemente III,
abbiamo detto.
Grande Papa che ha regnato dal 1080 al 1100 in competizione con una serie di altri papi romani, no? Gregorio VII, Urbano II, Pasquale II, è stato a Roma fisicamente per la gran parte del tempo, ha espresso anche, come posso dire, degli afflati, dei desideri di riforma molto simili agli altri, anche questo. Capite bene, non è detto che un antipapa sia il diavolo che pensa alla Chiesa in termini negativi, non è detto affatto che sia così. Tant'è vero che quando è morto Clemente III è stato sepolto nella cattedrale di Civita Castellana nel 1100 e si è immediatamente creato un culto sulla tomba di questo papa. La gente andava a venerarlo e allora l'altro papa, che poi è quello risultato legittimo, Pasquale II, è andato a Civita Castellana, ha preso il corpo del suo nemico e lo ha buttato nel Tevere, è finito nel Tevere. No? Il modo tipicamente medievale di, diciamo, eliminare la traccia e quindi la possibilità di venerare qualcuno, perché la presenza fisica del corpo, dunque della reliquia, è importantissima. E allora il nostro Clemente III, evidentemente, che per una buona fetta della popolazione era considerato il Papa
legittimo, un santo popolare, direi.
Un santo popolare, invece, è finito nel Tevere, come altri, come anche Cola di Rienzo, per dire che insomma, non ha niente a che fare con gli antipapi, ma con Roma ha molto
Roma, sì.
Su Clemente III, se siete curiosi, c'è un numero monografico di una delle principali riviste di medievistica italiana che si trova online. Un numero monografico della rivista Reti Medievali, si trova proprio online facilmente, e con una serie di articoli proprio su Clemente III, antipapa o papa, no? con questo discorso molto complessivo. Alla fine, che cosa designa un antipapa? L'antipapa viene definito dalla fine che fa, questo è, dal senno di poi. Chi vince è il Papa e chi perde è l'antipapa. È chiaro che sia così. Vi faccio un altro esempio. Grandissimo Papa, anche questo, eletto in contrapposizione con Innocenzo II, 1130, febbraio 1130. Mezzo collegio cardinalizio elegge Innocenzo II, l'altro mezzo collegio cardinalizio elegge Anacleto II, due grossi personaggi romani. Sono stati contrapposti per un sacco di tempo e quello io l'ho studiato, in particolare Anacleto II insieme ad altri colleghi. Anacleto II produce, per esempio, documentazione, ha una sua cancelleria, ha i suoi cardinali, fa politica esattamente come l'altro. Tanto è vero, lo fa talmente tanto, per capirci, che l'incoronazione del re di Sicilia del 1130, Ruggero II, non l'ha fatta il cosiddetto Papa legittimo,
ma l'antipapa.
L'antipapa. Salvo che poi questo atto è così importante che comunque c'è stato. E quindi il re di Sicilia, il regno di Sicilia, si fonda su un'azione compiuta da colui che poi dopo è stato considerato un antipapa. Esiste di questo Papa Innocenzo II uno stralcio del registro delle lettere che si è conservato fortunosamente perché stava nell'archivio della biblioteca, nell'archivio di Montecassino, perché l'abbazia di Montecassino aderiva a Anacleto II invece che a Innocenzo II. E però vedi come funziona il senno di poi, no? Come funziona il giudizio. Tutte le lettere, tutti i registri pontifici del XII, del XIII, del XIV secolo sono stati pubblicati, c'è stata l'edizione critica, invece questo registro pontificio ancora non è stato pubblicato nella sua interezza, non è stata fatta l'edizione critica, salvo che nella vecchia edizione di Migne dell'Ottocento, ma questo c'è sempre, no? Nella patrologia latina. Non esiste un'edizione critica. Perché? Perché in realtà, nonostante noi siamo laici, e chiaramente dunque non inseriamo un discorso di tipo confessionale all'interno di questo, di questa, diciamo, analisi storica, nonostante questo, il peso di aver considerato per secoli e secoli quest'uomo come un antipapa, quindi come qualcuno che non è legittimo,
è rimasto,
ha impedito che poi si facesse lo studio approfondito, ad esempio, delle sue lettere. Mentre invece nel presente storico del 1130, del 1131, del 1132, questo papa si considerava e si comportava come l'altro.
Ho capito.
È un problema molto interessante. Vi dico, nel labirinto del passato si ritrovano delle riflessioni di questo genere.
Senti, hai detto prima che ci sono stati dei momenti in cui i papi sono stati addirittura tre, o addirittura quattro?
Quattro non sono sicuro, ma tre sicuramente in più occasioni,
sì.
Almeno nel periodo nel 1046 c'è stata questa fase di Enrico III che ha imposto il suo papa sui due contendenti romani, e al tempo del concilio di Pisa 1409 e anni seguenti sono stati tre papi contemporaneamente, se no normalmente la contrapposizione era tra due.
Era tra due, sì, certo.
Che esprimono spesso linee politiche diverse, non necessariamente, diciamo, tendenze riformistiche diverse, no? Oppure ideologie fortemente contrapposte. Non è detto che sia così. Sono schieramenti politici che in un certo senso si contrappongono e che portano a questo punto ad addentellare, no? a unire a sé altre forme politiche. Per esempio, nel momento del grande scisma d'Occidente, è chiaro che i papi che stanno ad Avignone sono appoggiati dal re di Francia. È chiaro, no? Perché il papa controlla, cioè il re in questo modo controlla il papato. Cosa succede a questo punto? Che se il re di Francia appoggia il papa avignonese, allora il re d'Inghilterra appoggerà quasi automaticamente il papa romano. Perché? Perché Francia e Inghilterra stanno combattendo la guerra dei cent'anni. E allora anche la contrapposizione tra i papi entra nel gioco della guerra dei cent'anni. Non necessariamente perché l'Inghilterra abbia questa devozione assoluta verso Roma, che poi effettivamente ce l'aveva, ma anche e soprattutto perché non vuole appoggiare un papa che invece è francese. Se l'Inghilterra appoggia il papa romano, a questo punto la Scozia, il regno di Scozia, appoggerà a sua volta il papa francese, per la stessa identica ragione. Perché? Perché Scozia e Inghilterra sono contrapposte. Ricordatevi Braveheart, per esempio. Il che vuol dire, capite, che stiamo in un gioco politico molto spesso. Quando l'imperatore elegge, sceglie un papa, no, sono spesso gli antipapi, sono di nomina imperiale, lo fa perché ha un disegno politico molto forte. C'è una fase nella storia del Medioevo in cui c'è una enorme quantità di antipapi, di contrapposizione, che corrisponde alla fase più acuta di contrapposizione tra impero e papato. No? La lotta per le investiture e tutta quella fase lì non produce soltanto contrapposizione tra impero e papato, tra due modi di vedere la Chiesa, la Riforma, eccetera, ma allo stesso tempo spesso propone due papi contrapposti. Ci sono linee scismatiche lunghe al tempo di Federico Barbarossa, no? Che crea i suoi papi contrapposti soprattutto ad Alessandro III. E come fanno a mettere in ordine, come fanno a mettere fine a questa fase che è durata circa 150 anni, molto ampia, sono papi grossi, antipapi importanti. È successo che, finito il momento di Barbarossa e trovato finalmente la pace, il Papa Romano ha cambiato finalmente il sistema elettorale. Quindi si è data per la prima volta una regola ben chiara, molto più chiara di prima, che ha sostituito appunto il modo antico. Voi considerate che il modo antico attraverso il quale si decidono le cose non è la maggioranza assoluta, no? In un consesso di persone, chi decide non è la maggioranza assoluta, ma è quella che chiamavano la senior pars, cioè la parte più sana, il che vuol dire il gruppo di persone che hanno maggior autorevolezza, che possono esprimere il loro pensiero con maggior peso, perché sono più importanti. È quello che nel mondo monastico si dice avere voce in capitolo, no? Io ho voce in capitolo, quindi quando io sono riunito nel capitolo monastico esprimo il mio convincimento, esprimo il mio voto e questo pesa, mentre invece magari un giovane monacello o un converso non conta assolutamente nulla, è presente nel capitolo ma la sua voce non può uscire, non ha voce in capitolo. Allora questo stesso sistema era il sistema in uso anche nell'elezione pontificia per un sacco di tempo, la senior pars, un gruppetto di cardinali molto influenti, dice: noi siamo coloro che rappresentano la Chiesa perché abbiamo maggiore autorità. Per esempio i cardinali vescovi, ai quali magari si contrapponeva un numero maggiore di cardinali che però hanno minore autorità, capito? Che magari a quel punto eleggevano qualcun altro. E qui creavi un problema molto grosso. Quale dei due ha ragione? Senior o la major pars? Insomma, a un certo momento, finalmente, Lucio III fa una bolla che si chiama la licet de evitanda, cioè che proprio al fine di evitare che ci sia questa confusione terribile, e a quel punto determina che per eleggere il Papa sono necessari i 2/3 dei voti di coloro che hanno diritto di votare, che è qualcosa di molto simile al sistema di elezione democratica contemporanea. E allora a quel punto, in questo modo, si è fatto piazza pulita per un sacco di tempo della contrapposizione tra papi e antipapi. Ed è molto interessante anche dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo dei sistemi elettorali, perché poi è qualcosa che in un certo senso ancora oggi esiste, no? Quando si elegge la massima carica, per esempio il Presidente della Repubblica, il primo voto che si è
qualificato,
no, deve essere 2/3, deve essere una maggioranza molto qualificata, poi si può anche scendere dopo una serie di turni. Però quest'idea che la decisione spetti alla maggioranza, d'accordo? E che questa maggioranza sia composta da individui i quali valgono tutti nello stesso modo, ma questa è una conquista democratica, lo possiamo dire tranquillamente, che ha molto a che fare con l'elaborazione dottrinale e concettuale del sistema di elezione pontificia, cioè che ha molto a che fare col problema degli antipapi.
Bene. Ancora un paio di domande. Le varie enciclopedie ci segnalano, i vari siti, ci segnalano come ci siano stati degli antipapi anche dopo il Medioevo, no? Hanno avuto lo stesso peso?
Guarda, l'ultimo antipapa di peso è stato Felice V, Duca di Savoia, Amedeo VIII, che è morto nel 1449, è stato un papa importante, ha negoziato la sua resa, infatti è rimasto cardinale, e vi dico, è talmente importante che appunto il suo corpo non è stato buttato nel fiume, come invece il povero Clemente III, ma il corpo di Felice V è sepolto nella cappella della Sindone a Torino, per chiarire l'importanza. Dopo di allora, non c'è più una contrapposizione di antipapi all'interno della Chiesa Cattolica. Dopo di allora, casomai, si consuma uno scisma ben più ampio, circa 80 anni dopo, no? Che è lo scisma protestante, luterano, la separazione della riforma luterana, che è tutto un argomento completamente diverso. Ma è un po' come dire, qui non si discute più la questione di due papi legittimi o illegittimi all'interno della Chiesa Cattolica. C'è una buona fetta di mondo cristiano che si allontana proprio dal concetto di papato. E questo discorso lo mettiamo da parte. Nel mondo contemporaneo c'è una nutrita serie di personaggi che si sono proclamati o che sono stati dichiarati papi, contrapposti al papa regnante. Mm-hmm. Ce ne sono tanti, ci sono linee di ultratradizionalisti che per esempio affermano che non ci sono papi legittimi dopo Pio XII o dopo Giovanni XXIII, che sono i sede vacantisti, che è un qualcosa anche questo abbastanza simile a quanto era accaduto nel 300 quando ce l'avevano a morte con Giovanni XXII, papa avignonese. I fraticelli, per esempio, le sette più esterne, più ereticali del movimento francescano, che non riconosceva la legittimità del papa avignonese, no? E aspettavano questo papa angelico che sarebbe tornato, questo nuovo San Francesco, perché c'è tutto il discorso spirituale, mistico, esoterico anche in questa situazione degli antipapi. Diciamo, adesso non lo possiamo affrontare. Nel mondo contemporaneo ci sono persone, appunto, che diciamo si dichiarano papi e che di conseguenza dichiarano non papa legittimo colui che è in trono, però ribadisco il concetto che avevamo introdotto all'inizio della conversazione, cioè parliamo di sette, parliamo di gruppetti, parliamo di singoli che possono avere intorno a sé un piccolo numero di persone che danno retta, nulla a che fare con la vera presenza dei papi contrapposti, che invece è fenomeno tipicamente medievale e che vede opposti dei regni, che vede opposti dei poteri immensi. Adesso, se un personaggio del Nebraska dichiara di essere il papa legittimo, va bene, qualcuno gli crederà.
Mandano il TSO, probabilmente.
Esatto, saranno i suoi 50 adepti. Sentite che è molto più vicino al concetto di setta. No, con il santone di turno che a questo punto dichiara di essere appunto papa, piuttosto che non con un problema di tipo politico immenso che invece è stato tipicamente medievale. Come ci sono i papi, ci sono anche i cristi, gli anticristi, tutti i santoni del mondo. Ma questo è il nostro mondo contemporaneo in cui molto giustamente ognuno può dire quello che vuole, non è necessario che poi gli si dia retta o che gli si creda.
Possiamo dire, infine, riguardo al Medioevo, che in realtà gli antipapi non sono mai esistiti?
Sì, lo possiamo dire nella misura in cui è una categoria di giudizio. Siamo. Sono quelle categorie di giudizio che possiamo chiamare allodenominazioni, eterodenominazioni, cioè quello che tu vedi verso l'esterno. È quello che tu giudichi perché stai osservando da fuori e non fai parte. Di conseguenza il tuo nemico è l'antipapa. Questo è un criterio, no? Che tutti noi ci portiamo, che è molto forte. Per esempio, non esiste l'antipapa nella stessa misura in cui non esiste il barbaro. Ok, il barbaro, sì. Chi è? Il barbaro è qualcuno che viene visto da fuori.
Barbaro.
Io sono romano, non capisco quello che stai dicendo, tu stai balbettando e di conseguenza tu diventi il barbaro. Ma il barbaro non ha una sua fisionomia unitaria, ce l'ha soltanto in quanto è altro da me, diverso da me. Lo stesso concetto, no? L'orientale. L'orientalismo, conoscete il concetto dell'orientalismo? Espresso da Said negli anni 70, cioè l'orientalismo è questa idea che si è fatta l'occidente coloniale del mondo orientale riempiendolo di stereotipi. È chiaro che non esiste l'Oriente così come noi ce lo figuriamo appunto dalle mille e una notte, oppure l'idea che l'orientale sia, che ne so, crudele o che non sia capace, no? Che sia pigro, sono tutti stereotipi molto antichi e radicati nella mentalità coloniale europea. Tutto questo è stereotipo e giudizio da fuori, ok? L'antipapa è la stessa cosa. L'antipapa non è un individuo che è veramente, che si comporta veramente in quel modo, così come tu lo stai osservando. L'antipapa si sta comportando da papa normalmente, ma essendo tu il suo antagonista, a quel punto lo hai creato. Quindi possiamo dire che l'antipapa esiste soltanto attraverso lo specchio, come Alice. Okay? Papi e antipapi esistono reciprocamente se si osservano attraverso uno specchio, attraverso delle rifrangenze. Di per sé sono papi e papi.
Bene, grazie a Tommaso Di Carpegna Falconieri, è stato squisito. E adesso la sigla di chiusura, che un po' si rallaccia alla sigla di apertura, un treno. Un antipapa su un treno, ci fossero stati treni, l'avrei visto io. Tu avresti visto un treno, una messa su un treno, ecco. Te l'avresti vista?
Sì, certamente. Può darsi benissimo. O su un treno o su una nave, scappando da qualche parte o andando a conquistare qualche posto. Bene.
Grazie.
Ringrazio Luca, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti.
Sigla.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di All'ora di Amadeus. Alla prossima occasione.